Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un festival che è giunto, che parte proprio quest'anno, è la prima edizione di un festival. È il primo festival del cinema in carcere, si intitola Cinevasioni, un titolo veramente molto interessante. Ne vogliamo parlare con il direttore artistico, che è Filippo Vendemmiati, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, si tratta, dicevamo, della prima edizione di questo festival, che però nasce in realtà sulla base di un laboratorio di cinema, di un corso laboratorio di cinema, che si è svolto già dallo scorso ottobre, dal titolo Chuck in carcere. Vogliamo prima parlare di questo, che cos'era e perché era nato?
Tutto parte da lì. Da questo corso, iniziato nell'ottobre dell'anno scorso, un centinaio di ore di lezione, di laboratorio con i professionisti del settore a cui hanno partecipato una quindicina di detenuti. Abbiamo visto molti film insieme, abbiamo guardato che cosa c'è dietro le quinte di un film, abbiamo fatto piccoli esempi di sceneggiatura, abbiamo avuto incontri con direttori di fotografia, abbiamo parlato dei linguaggi, dei generi, esempi di montaggio. Abbiamo fatto anche delle piccole prove attoriali, una summa in poche ore, però in realtà è stato un percorso anche umano, oltre che professionale, molto bello e molto intenso con questo gruppo di detenuti. Infatti poi alla fine con loro abbiamo realizzato quella che è la sigla del festival Cinevasioni, che si chiama La Sfida, e che chiude, Cinevasioni chiude questo percorso iniziato a ottobre, con un vero e proprio festival del cinema, non sul carcere, ma all'interno del carcere della Dozza di Bologna, con le modalità tipiche di un festival organizzato in qualsiasi altro spazio.
Lei parlava della sfida, no? di questa sigla, che in realtà è un cortometraggio vero e proprio, che inaugura il festival.
Sì, beh, è una sigletta un po' lunga, sono circa 2:30, con cui poi apriremo e presenteremo tutti i 12 film del nostro programma.
Vediamo quali sono allora le opere che verranno presentate in questo festival.
Beh, cominciamo lunedì con una pagina, una giornata dedicata, come chiamarla, al cinema un po' visionario. Presenteremo di Jacob van Dormael Dio esiste e vive a Bruxelles, e poi nel pomeriggio il racconto dei racconti con Matteo Garrone che verrà all'interno della sala dentro il carcere, incontrerà la giuria e quindi si sottoporrà alle domande del pubblico. E poi ci sono tanti altri film e tanti altri registi importanti, ci sarà Foca a mare, ci sarà, lo chiamavano Jig Robot con Gabriele Mainetti e gli sceneggiatori, e ci sarà Se Dio vuole di Edoardo Falcone, ci saranno importanti documentari come Risponde della giovanissima e bravissima Irene Dionisio, e concluderemo il festival venerdì con un film che è stato, devo dire, volutamente chiesto e suggerito, e abbiamo accolto con grande favore questa richiesta della giuria, della classe, diciamo, dei detenuti, della classe che ha frequentato il corso, e che è il film di Daniele Lucchetti, Chiamatemi Francesco, e ci sarà anche il regista Daniele Lucchetti a presentare il suo film. E poi sabato, fuori programma, l'evento Film Fuori Concorso, Non Essere Cattivo, e poi la premiazione con molti ospiti anche a sorpresa, che chiuderanno questa prima edizione sabato 14 maggio.
Il festival si intitola Cinevasioni. Io volevo un pochino entrare proprio sulla ragione di questo titolo e soprattutto sui benefici che a chi si trova in carcere un festival di cinema, in generale il cinema, può portare.
Partiamo innanzitutto dalla constatazione che in carcere è spesso, a volte, è già difficile poter leggere dei libri. È totalmente impossibile invece vedere dei film. perché le carceri italiane non sono attrezzate per delle videoteche, non ci sono cinema, addirittura è proibito spesso anche l'uso dei computer o l'introduzione all'interno del carcere dei CD con i film. E molti dei detenuti ci dicono: ma il programma è bellissimo, tanto è vero che per noi qua i film sono tutti inediti, perché chi è qui da molto tempo questi film non può vederli, se non talvolta in televisione, ma anche la televisione in carcere arriva non tutti i canali, 4-5, poi ovviamente la scelta è obbligata, ecco, non si può scegliere il film. E, come dire, lo prescrive, lo dice anche la nostra Costituzione, chi è in carcere soffre di una limitazione della libertà, ma non c'è scritto da nessuna parte che debba anche patire una restrizione psicologica e culturale. E quindi noi cerchiamo, con il linguaggio del cinema, quindi con le armi, con gli strumenti che ha il cinema, di concedere a loro due ore e mezza di proiezione in cui poter immaginare anche e prepararsi forse anche a un mondo fuori dal carcere quando usciranno. Quindi vedere un po' con altri occhi quello che ci sta fuori, magari immaginarlo. E per questo un po' è una cinevasione anche psicologica, anche culturale. E i segnali che ci stanno arrivando ci dicono che la strada è quella giusta, ecco, perché mai prima era stato organizzato un carcere, un festival che si organizzava completamente dentro il carcere, con i premi, la giuria, gli incontri. Ecco, un'altra cosa a cui teniamo moltissimo, che il pubblico, ci saranno circa 150 i posti disponibili per ogni proiezione, sarà formato per metà da detenuti e per metà da pubblico esterno. Sono state invitate le scuole superiori, ci saranno anche studenti minorenni, ci saranno studenti universitari e ci sarà molto pubblico. Molte persone in queste settimane ci hanno scritto, si sono prenotate chiedendo di venire a vedere il film all'interno del carcere, quindi un carcere che in qualche modo attraverso il cinema si apre anche alla città e non viene vissuto come un luogo separato, lontano. Ecco, questo mix tra persone, tra pubblico, è secondo me uno dei valori aggiunti più importanti.
Ed è anche importante proprio sulla via del recupero, no? Il senso vero e proprio del carcere stesso. E volevo sottolineare, lei parlava adesso appunto della possibilità anche del pubblico esterno di venire appunto ad assistere ai film. Ci sono ovviamente delle modalità di partecipazione e sono sul sito www.cinevasioni.it, dove naturalmente c'è anche tutto il programma di cui lei ci ha parlato.
Esattamente.
Ricordiamo allora il festival, che parte il 9 maggio, va avanti fino al 14 di maggio presso la Casa Circondariale Dozza di Bologna, e ringraziamo il direttore artistico Filippo Vendemmiati di averci parlato di questa lodevolissima iniziativa. Grazie, arrivederci.
Grazie a voi davvero, grazie a voi.
Ed ora vogliamo rendere omaggio ad un'attrice ammiratissima nel corso della sua carriera, non soltanto per i risultati eccellenti che ha ottenuto nel cinema, ma anche per il suo straordinario impegno umanitario. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, di cui ricorreva il 4 maggio l'anniversario della nascita. Se avesse dovuto scrivere la sua autobiografia, raccontava suo figlio, avrebbe iniziato con: «Sono nata il 4 maggio del 1929 e sono morta 3 settimane dopo». Audrey Hepburn subì infatti un arresto cardiaco a pochissime settimane dalla nascita, ma sua madre, con la forza della disperazione, riuscì, praticandole un massaggio cardiaco, a salvarla. L'infanzia di Audrey Hepburn non fu serena. Aveva soltanto 10 anni, infatti, allo scoppio della guerra, e visse quindi tutti gli orrori e tutte le privazioni dell'occupazione nazista dell'Olanda. Soltanto dopo la guerra si trasferì con sua madre a Londra, dove frequentò i corsi di danza classica, perché avrebbe desiderato diventare una ballerina. Non ci riuscì perché era troppo alta, e anche perché aveva cominciato relativamente tardi, ma certamente quelle lezioni le conferirono poi la grazia incomparabile che avrebbe incantato legioni di spettatori nel corso della sua carriera tra le più fortunate di Hollywood. Tra i primi a rimanere veramente incantati dalla sua presenza fu la scrittrice francese Colette, che incontrò la Hepburn in un albergo di Monte Carlo, dove la giovane attrice stava girando un film dal titolo Monte Carlo Baby, e ne divenne immediatamente amica, segnalandola poi al regista Raymond Rouleau, che avrebbe messo in scena a Broadway la commedia appunto di Colette, Gigi, e l'aveva segnalata appunto a Raymond Rouleau, caldeggiando la sua candidatura come l'interprete ideale del ruolo. E fu così che appunto l'inesperta Audrey, perché a parte qualche piccolo ruolo appunto al cinema non aveva ancora lavorato professionalmente come attrice, in particolare non aveva lavorato come attrice di prosa in teatro, si ritrovò, vi dicevo, a Broadway in una commedia di grandissimo successo diretta da un ottimo regista e con una partner prestigiosa e premurosa come Kathleen Nesbitt, che era una signora del teatro americano e che nella commedia interpretava il ruolo della zia. Se ricordate un po' la trama di Gigi, è la zia che trasforma un'ossuta adolescente in una donna raffinata, e nella realtà in effetti l'attrice esperta trasformò la giovane attrice inesperta in un'attrice convincente che si avviava appunto a diventare una delle dive più amate. È qualcosa che in effetti si ripeterà abbastanza spesso, magicamente spesso, nella carriera della Hepburn, e cioè ottimi ruoli, grandi registi e soprattutto partner in grado di aiutarla. La grande occasione di sfondare la Hepburn la ebbe con Roman Holiday, Vacanze romane. In realtà si trattava di un soggetto scritto già diversi anni prima, era stato scritto nel 1945, era un testo di Dalton Trumbo, che però aveva dei problemi con la commissione McCarthy e che non era riuscito a convincere nessun regista a rischiare di lavorare appunto su questo soggetto, per quanto appunto fossero già stati scelti già in quel momento, già a metà degli anni 40, gli interpreti ideali per la storia, sarebbero stati Cary Grant e Elizabeth Taylor. Passarono in realtà alcuni anni e il soggetto passò poi nelle mani di William Wyler. William Wyler accettò il rischio, pur non potendo però inserire il nome dell'autore del soggetto, appunto il nome di Dalton Trumbo non appare nei titoli di testa del film, ed è stato invece reinserito appositamente nella versione restaurata di recente per il mercato del DVD. Il ruolo maschile fu proposto a Gregory Peck, perché Cary Grant all'inizio degli anni 50 si era momentaneamente ritirato dallo schermo, e per il ruolo femminile invece William Wyler voleva un'attrice europea e aveva pensato inizialmente a Jean Simmons. Fece però naturalmente dei provini anche ad altre attrici, e tra queste anche appunto alla giovane Audrey Hepburn. Dopo il provino, che a dir la verità non è eccelso, Wyler ordinò però che la macchina da presa restasse in funzione per registrare le reazioni naturali della donna piuttosto che l'impaccio appunto di questa attrice ancora abbastanza inesperta. E ciò che vide gli piacque evidentemente, per cui Audrey, per sua e per nostra fortuna, ottenne la parte di protagonista in Vacanze romane. Gregory Peck raccontava che dopo averla vista immediatamente telefonò al suo agente chiedendogli di cambiare l'ordine dei nomi in cartellone, e cioè non, come era stato previsto, Gregory Peck in Vacanze romane e sotto il titolo la dicitura Introducing, cioè per la prima volta sullo schermo Audrey Hepburn, ma entrambi i nomi sopra il titolo. E questo era ovviamente un gesto particolarmente generoso da parte di una star affermata come era Gregory Peck nei confronti di una novellina, tutto sommato. E quanto alla Hepburn, invece, in un tribute dedicato a Gregory Peck dichiarò: «Io ero molto emozionata all'idea di lavorare con Gregory Peck, che sullo schermo era un eroe buono, un gentiluomo, cortese, premuroso, e nella mia innocenza credevo che lui fosse così nella realtà. Ebbene, lo era». L'interpretazione di Audrey Hepburn in Vacanze romane venne premiata con un Oscar, che tra l'altro lei ricevette in collegamento da New York, in diretta da New York, perché era impegnata in un'altra commedia Broadway, questa volta in Ondine di Giraudoux. Il film successivo fu invece Sabrina Fair, in italiano si intitola soltanto Sabrina, di Billy Wilder, un altro grande del cinema. Quindi ancora una volta il partner della Hepburn sarebbe dovuto essere Cary Grant, e invece all'ultimo momento il ruolo andò ad Humphrey Bogart. Billy Wilder entrò a far parte con William Wyler, che l'aveva appunto diretta già in Vacanze romane, che avrebbe lavorato ancora con lei più avanti, e poi con Stanley Donen, che incontrerà in un paio d'anni, Vi dicevo, Wilder, Donen sono veramente i registi che maggiormente hanno contribuito alla carriera della Hepburn. E Billy Wilder ricordava, tra l'altro con molto affetto, con molta tenerezza, un episodio avvenuto durante le riprese. Lui in genere girava circa 5 pagine di sceneggiatura al giorno. Ma una mattina arrivò sul set con soltanto 2 pagine pronte e si era confidato appunto con Audrey. Durante la lavorazione, inspiegabilmente, lei cominciò a commettere dei piccoli errori, a dimenticare una battuta, a fare un movimento impreciso. Fatto sta che la lavorazione subì inevitabilmente un ritardo e quindi per quel giorno girarono soltanto le 2 pagine che appunto Wilder aveva preparato, senza che appunto Wilder dovesse poi giustificarsi con nessuno. Il film Sabrina segnò inoltre un incontro fondamentale nella carriera di Audrey Hepburn, sia per la vita professionale che quella privata dell'attrice, e cioè l'incontro con Hubert de Givenchy, che avrebbe curato appunto i costumi del film e poi i costumi di quasi tutti i film che la Hepburn avrebbe interpretato di lì in seguito. Invece i costumi di Guerra e Pace, che la Hepburn girò a Cinecittà l'anno successivo con un cast stellare, c'erano Mel Ferrer, Henry Fonda, Vittorio Gassman, Anita Ekberg e naturalmente appunto Audrey Hepburn nel ruolo di Natasha Rostova. Vi dicevo, i costumi appunto di Guerra e Pace erano ispirati ai colori di una foglia. Tutta la parte iniziale del film, infatti, la vedeva indossare i colori brillanti di una foglia in primavera, e man mano che invece la vita e le esperienze maturavano il personaggio di Natasha, ecco che i colori dei suoi costumi assumevano le tonalità spente e più calde dell'autunno. L'opera immediatamente successiva a Guerra e Pace fu un musical di Stanley Donen, Funny Face, con partner Fred Astaire. Un film che era imperniato sul mondo della moda e sul mondo della fotografia. Il personaggio infatti di Fred Astaire era ispirato a Richard Avedon e le foto del servizio fotografico che appaiono nel film vennero eseguite appunto sotto la direzione del grande fotografo. E Audrey Hepburn, tra l'altro, nel film ebbe anche l'occasione di eseguire alcuni numeri di danza appunto con Astaire e anche un numero di canto, una canzone molto nota dal titolo How Long Has This Been Going On. Del 1961 è invece Colazione da Tiffany, che è indubbiamente uno dei film più amati di Audrey Hepburn, tratto da un racconto di Truman Capote. È una commedia dolce amara, diretta da Blake Edwards, e a scriverne la colonna sonora, cioè la celeberrima Moon River, fu Henry Mancini. In molti hanno inciso questa canzone in seguito, ha dichiarato appunto il musicista, ma io ritorno sempre a riascoltare la versione di Audrey, che la esegue con una semplicità disarmante, con una profonda comprensione della malinconia del testo e con una vulnerabilità ancora capace di commuovere. E l'ascoltiamo. Finalmente, nel 1963, la coppia che era quasi stata protagonista di Vacanze Romane, che era quasi stata protagonista di Sabrina, si forma finalmente sullo schermo. Infatti in Charade, Charada in italiano, Stanley Donen, che crea con questo film un perfetto cocktail di umorismo, suspense ed eleganza, qualcosa che fa pensare molto alle atmosfere di Hitchcock, riuscì a mettere insieme appunto Audrey Hepburn con Cary Grant. E lui diceva, avendo sullo schermo due attori carismatici come appunto la Hepburn e Grant, con la musica di Mancini, gli abiti di Givenchy e Parigi come sfondo, non si poteva desiderare veramente altro all'epoca, come veramente era il massimo di ciò che il cinema poteva offrire. E il pubblico infatti la pensava allo stesso modo, il film ottenne un successo entusiastico. Sempre con Stanley Donen, tra l'altro, la Hepburn avrebbe girato ancora un film, Due per la strada, il film forse più moderno tra quelli che ha girato, in cui dall'interpretazione dell'innamoramento passa a interpretare le difficoltà anche di un matrimonio, seguito, tra l'altro, questa è un po' l'originalità del film, con continui rimandi temporali, con flashback durante un viaggio in macchina. Si tratta di un'interpretazione particolarmente sensibile, particolarmente matura, e che tocca, tra l'altro, in modo abbastanza raro, le corde del registro drammatico, invece di quelle della commedia sofisticata, a cui appartengono la maggior parte dei film interpretati dalla nostra attrice. Negli anni 70 e 80 invece la carriera della Hepburn subì un volontario rallentamento che fu interrotto dal crepuscolare Robin and Marian, tratto da una commedia di James Goldman, e da alcune interpretazioni televisive, tra cui anche una bellissima, superba serie, se vi dovesse capitare di ritrovarla in DVD, non mancate di vederla, perché è una bellissima serie, vi dicevo, dedicata ai giardini del mondo. E cominciò invece un'attività instancabile di ambasciatrice dell'UNICEF, un'attività a cui si dedicò negli ultimi anni, utilizzando la fama e la notorietà che erano rimaste intatte per sollecitare e sensibilizzare l'opinione mondiale sul tragico problema della fame e delle condizioni sanitarie dei bambini del terzo mondo. Fu veramente uno splendido terzo atto in una carriera luminosa che ha lasciato in tutti veramente la nostalgia per la grazia incomparabile che Audrey Hepburn ha portato sullo schermo.
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.
Sulle note inconfondibili di Moon River di Henry Mancini, cantata da Audrey Hepburn, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.